questa notte su Valsonair resuscitano le lingue morte.
Latino, greco, dialetti ionici e dorici.
Lasciate ogni speranza voi che ascoltate.
La notte nazionale del liceo classico, solo su Valsonair.
Bentornati, Radio Valsonair, notte nazionale del liceo classico. Adesso siamo in studio con non uno, ma bensì due.
Vogliamo esagerare, due ospiti. Due avanti, ospiti. Sotto a chi tocca, va bene. Allora, ne abbiamo una che ormai ha fatto le ragnatele.
Sì, ha ascoltato
parecchio, che sta aspettando. La risalutiamo, è Marta, che è qui, però ha avuto tempo per gustarsi, leggersi e rileggersi Cime tempestose. Tutto il romanzo ti sei riletto in pratica,
sì.
No? Giusto? Ma poi salutiamo soprattutto il nostro nuovo ospite, che però, se ho capito bene, sta per mettersi in gioco con lo spettacolo teatrale. Dico bene? Mamma mia, allora salutiamo anche Giulia, che è qui con noi dalla classe, quale classe?
Quinta ginnasio.
Quinta ginnasio, devi parlare un po' più vicino al microfono, se no qui viene una tragedia poi, come quella dopo, ma quella dopo va bene. Allora, dunque, eravamo rimasti a ste cime tempestose, che mi è rimasto il dubbio. Tu sei una di quella delle citazioni, abbiamo già capito, di quelle
sì.
Che segna sulle agendine e tutti poi gli amici a cui fai leggere dicono: ah, questa è una frase dei Cioccolatini Perugina, ma quale? Questa qui è Cime Tempestose. Allora, ti facciamo leggere la tua citazione, magari non con questa musichetta che sfumiamo, perché insomma Cime Tempestose è una grande storia d'amore. Non spoileriamo nulla di questo romanzo nel caso qualcuno non l'avesse letto, e che cosa è una cosa gravissima se non l'ha letto, però insomma, ecco, a te la parola.
Dov'è? Non là, non in cielo, non morta. Dov'è? Ho una preghiera e la ripeterò fin quando la mia lingua non si seccherà. Catherine Earnshaw, possa tu non riposare mai finché io vivo. Hai detto che io ti ho uccisa. Perseguitami allora. Credo che gli uccisi perseguitano i loro uccisori. So di spiriti che hanno vagato sulla terra. Rimani con me sempre. Prendi qualsiasi forma. Fammi diventare pazzo. Solo non lasciarmi in questo abisso dove non posso trovarti. Oddio, è indicibile. Non posso vivere senza la mia vita. Non posso vivere senza la mia anima. Questo grido di Heathcliff, il protagonista di Cime Tempestose, al culmine di tutta l'opera, esprime il pathos di appunto Cime Tempestose, che è un romanzo ottocentesco. Opera fra le più tumultuosamente romantiche di tutta la letteratura inglese, di Emily Bronte. Emily Bronte, una scrittrice descritta dal fratello dagli occhi notturni che non accettano la realtà solare, non rifiutano alcun orrore tenebroso. Il fratello Patrick, al quale era molto legata, era un pittore, un poeta, con il quale ebbe appunto un rapporto quasi simbiontico. E lei... La cosa che mi ha colpito di più è che non conobbe mai l'amore, ma lo visse solo appunto con i suoi personaggi nella sua opera. E questo amore in Cime Tempestose divenne un'ossessione, una forza inarrestabile e un senso trascendente. È descritto perfettamente nelle parole di Catherine, la protagonista femminile. Se sposassi Heathcliff, ne sarei degradata. Così lui non saprà mai quanto io lo ami. E questo è perché lui è più me di me stessa. Di qualunque cosa siano fatte le nostre anime, la sua e la mia sono simili. E l'anima di Linton, colui che alla fine sposerà,
certo.
Per convenienza sociale, è differente come un raggio di luna dal lampo o il gelo dal fuoco. Tutti i Linton di questa terra possono dileguarsi nel nulla prima che io abbandoni Heathcliff. Ci dovrebbe essere un'esistenza al di là di noi stessi. Perché sarei stata creata se fossi interamente contenuta in me stessa? La sola ragione di vivere per me è lui. Se tutto il resto perisse e lui rimanesse, io continuerei ad esistere. Se tutto il resto rimanesse e lui fosse annientato, l'universo diverrebbe un'immensa cosa estranea.
Cioè, non so se hai capito, Lorenzo. Ti piacerebbe che una fanciulla ti dicesse queste parole?
Magari, no?
Magari, lanciamo un'inserzione. Allora, ragazzo che lavora a Valsonair, molto romantico, cerca eroina tipo quella di Cime Tempestose. Anche tu, Carlo, anche tu cerchi. Sì, ma qui non facciamo la rubrica dei cuori solitari, signor Carlo Ponti, però. Senti, lo sai che ti ho visto molto...
presa, molto
come
presa.
Se fosse la prima volta che le leggi queste pagine, chissà quante volte le hai lette.
Perché comunque ogni volta è come se fosse un qualcosa in più, cioè parlano di nuovo, quindi...
Ma difatti i classici sono proprio quelli che quando li rileggi per la ventesima volta ci trovi una cosa, anche perché dicono gli esperti, il classico è quel libro che se lo leggi a 18 anni ti dice una cosa, se lo leggi a 25 te ne dice un'altra, se lo leggi a 70 ti dice che quantomeno riesci ancora a leggere senza bisogno di troppi occhiali e quindi così. No, vabbè, dai, ma sembra buttarla sul ridi. Sì, ma possiamo salutare anche di nuovo la nostra ospite che deve andare a fare le prove del teatro, che poi la professoressa Cara si arrabbia se è arrivata in ritardo per il trucco e parrucco, giusto?
Sì, ma il trucco cioè mi sono portata avanti per...
Ah, ti sei portata avanti? Benissimo. Senti, è un peccato che Marta ci voleva proporre musica classica, che non abbiamo mai ascoltato qui e ci avrebbe fatto piacere anche per cambiare un po', però il sistema qui ormai prevede solo musica pop rock e quindi non ce l'abbiamo fatta. Magari ti invitiamo una volta in radio a parlare di musica classica, che è una cosa che avrei sempre voluto fare da tanto tempo. Invece con la nostra altra ospite vorremmo parlare del suo classico preferito. Cosa hai scelto di bello?
Allora, io in generale non sono una che legge molti classici, ma quando sento la parola classico mi viene in mente un libro che ha fatto sì che iniziasse una nuova serie di una tipologia di qualche libro. E per me questo è Shining di Stephen King. Perché...
Inquietantissimo, però ragazzi, sì. Secondo me King è il più grande scrittore in assoluto, uno dei più grandi, dai, se la gioca con altri due o tre.
Sì,
sei una kingiana fan?
Moltissimo, per esempio a 11 anni ho letto Incubi e Deliri.
A 11 anni?
Sì.
E poi sei riuscita a dormire gli anni successivi?
Più o meno, certe volte ci ripenso, sono tipo, magari non avrei dovuto farlo.
Molto bene, e beh, ma sono quelli curiosi, bisogna essere curiosi. Hai visto anche i film tratti dai suoi libri?
Sì, ho visto Shining, poi ovviamente ho visto It, anche il remake del 2016. E ne ho visti anche altri, probabilmente, però in questo... Perché io, per esempio, rimango sempre un po', cioè, lo dicono tutti, ma rimango sempre un po'... avvilita quando esco dal cinema, perché non è mai tanto bello quanto
libro. Come si fa a fare il romanzo di King in un film? Sai qual è il mio King preferito invece? Il mio è quello sul non mi ricordo la data, perché io per le date sono negate, ma quello sull'assassinio di Kennedy. È lui che torna indietro nel tempo.
64.
È la data proprio dell'assassinio di Kennedy. Sai che l'ho divorato in un giorno, ho mandato a stendere tutti i miei familiari, mi sono messo in pineta, ho detto ragazzi ci rivediamo stasera, sto libro lo devo finire oggi. L'ho letto in un giorno ed è bellissimo, veramente. Perché King viene considerato uno scrittore di genere, no? Come dire, scrive thriller, horror, eccetera. Ma quando uno scrive cose di genere, delle volte scopri che proprio usando il genere che viene fuori il grande scrittore. Cioè King non è uno scrittore di genere, è un mostro sacro, secondo me, della scrittura. È bravissimo. Tu, Lorenzo, hai letto qualcosa di King?
No.
Grazie per aver partecipato. Lei se legge Cime Tempestose, signorina Marta,
no.
Secondo me non è una che legge King. Oggi abbiamo proprio gli opposti in trasmissione.
Le fazioni.
Senti, di che cosa parla questo romanzo? Senza spoilerare, perché King se spoileri alla fine. C'è gente che ti telefona per ucciderti e noi ci teniamo i nostri ascoltatori.
Allora, il protagonista è Jack Torrance, un uomo che un tempo scriveva commedie e romanzi, che non trovando lavoro accetta di passare l'inverno a, diciamo, mantenere a posto, cioè guardare come lo stato di questo hotel chiamato l'Overlook sulle montagne del Colorado, e accetta per mancanza di altri lavori. Però in realtà questo è un grande errore, perché dopo essere andato lì con sua moglie e il suo giovane figlio Danny, inizia il suo figlio, che era da sempre sensibile alle presenze paranormali, inizia ad avere strane visioni. E questo libro diventa sempre più terrificante, ma in un modo subdolo, perché non ci sono comparsi di vampiri o di zombie, ma solo visioni molto inquietanti.
Quindi non lo consigliamo ai nostalgici di Twilight e compagnia bella, no?
Cioè,
King è una cosa, Twilight è un'altra.
Cioè, c'è un bel divario tra Twilight
e direi di sì, perché King. Forse Twilight, e chiediamo scusa all'autrice di Cime Tempestose, va più in quella direzione, con la scusa dei vampiri e dei licantropi,
sì.
Ci vuole proporre la solita storia d'amore adolescenziale. Invece King è uno... Che poi King è subdolo, come dicevi tu, mi piace molto l'aggettivo che hai usato, perché ti fa credere delle cose, ti fa salire la suspense in una certa direzione, che ti prende comunque, e poi ti dà una botta, ti dà uno schiaffo, ti butta per terra e ti dice non hai capito niente, esatto. Ma perché io non ho voluto farti capire niente? E quindi insomma bisogna essere in gamba così. Senti, ma normalmente nella vita sei un personaggio inquietante che gira così fulminando tutti con lo sguardo e vedendo un terribile mostro in tutte le persone che ti avvicinano, causa i romanzi di King oppure no?
No, secondo me a noi piacciono i libri che ci mostrano parti della nostra vita che non esploriamo tutti i giorni. Io personalmente mi definirei una persona allegra, solare, una che si spaventa facilmente, ed è proprio per questo che mi piace
leggere. Esorcizzi
libri.
Allora, sì. Con King esorcizzi,
cioè,
molto bene.
Ho esperienze che non avrei nella vita reale, come andare in un hotel abbandonato, perché non lo farei mai da sola, però
ci puoi scommettere, è una cosa che non farei manco io alla mia veneranda età, figurati. Bene, allora, due libri molto diversi. Allora, Tu cime tempestose lo consiglieresti ad un ragazzo, quelli che quando bisogna andare al cinema e sceglie lei, dice andiamo a vedere il film con Hugh Grant, la commedia romantica, e lui invece vuole andare a vedere Il Gladiatore, Chuck Norris che torce il collo a qualcuno, film di insana violenza. Tu consiglieresti anche a un ragazzo, perché il Cime Tempestose per molto tempo è stato confinato, insieme ad altri grandi classici, letteratura per fanciulle, per ragazze. Cioè, se non hai la sensibilità femminile, lascia stare. Invece so che questo è un libro che
in realtà
che
alla
va
fine
oltre.
La seconda parte è una parte molto cruda di violenza, quando Heathcliff deve vendicare tutta la famiglia che in realtà l'ha odiato per anni, quindi diventa, non è il solito romanzo rosa, diciamo, quindi
non è Nicholas Sparks, se no. Avete mai letto qualcosa dei suoi romanzi, l'uomo che sussurrava i cavalli, il messaggio nella bottiglia, tutti questi titoli qua di Sparks.
No, si mescolano amore e odio continuamente, quindi non è solo romanzo.
Quindi è un capolavoro, un classico, perché va bene proprio per tutti,
sì.
Va bene, quindi tu mi pare di capire, sì. Lo consiglieresti, giusto? E tu di King hai qualche altro romanzo da consigliarci? Ce n'è talmente tanti di belli che non saprei da dove. Un altro che ti è piaciuto?
Un altro che mi è piaciuto molto è It, anche se è un classicone, magari il più famoso di Stephen King. Ma, cioè, vorrei definirmi un'intenditrice, ma non lo sono molto.
Non lo sei. It, c'è stato un momento che andava molto di moda, soprattutto la popolazione della media, che ha scoperto grazie all'ultimo film, questo film,
sì,
horror, vietate 14, allora
molto
tutti
bello,
che l'hanno
però.
Visto. Però invece è un capolavoro. Allora, dunque, tu invece sì che hai scelto un brano musicale che a me piace tanto tanto, perché hai scelto Amy Winehouse, con questo brano che ti lasciamo commentare.
Allora, visto che il libro è ambientato negli anni 70, io volevo scegliere una canzone che mi ricordasse comunque il passato, un'epoca, diciamo, se lo dico così sembra un ignorante, ma un'epoca vintage. Una musica
retro. C'hai uno vintage di fronte a te, cosa vuoi più di così?
Comunque una canzone retro che mi desse la stessa sensazione di essere nella lounge abbandonata del hotel più famoso del Colorado. E quindi, pensandoci, mi è ritornata in mente Back to Black di Amy Winehouse, che è una canzone che ho ascoltato molto nella mia infanzia.
E che in effetti ha questo modo di portarci nel passato. Guarda, la lanciamo e te la facciamo annunciare come fanno i veri DJ in radio. Sei pronta? È tutto tuo l'annuncio.
Su Vals on Air, Back to Black di Amy Winehouse, in onore del libro Shining, è per voi da apprezzare.
So far, move.
c'è chi sceglie il metal, c'è chi sceglie la disco. C'è chi ama il lissio. E poi c'è chi sceglie sempre il classico. La notte bianca del liceo classico su Balson Air.
Balson Air, dal liceo al web.
Bene, 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 rieccoci qua su Radio Valson Air. Oggi veramente una maratona bellissima con tanti ragazzi del nostro liceo che vengono a parlarci di libri, di canzoni, di dischi, tanti ospiti. Saluto ancora Piero Vietti, caporedattore del Foglio. Mi ha fatto veramente molto piacere rivederlo dopo tutti questi anni. Ma adesso andiamo a conoscere la prossima ospite, che è Agata, che arriva dal nostro liceo classico. Ciao, sì. Agata, benvenuta.
Salve.
Bene, allora Agata, tu che classe fai?
Faccio quinta ginnasio.
Quinta ginnasio. Oh, finalmente qualcuno del biennio. Che qua, fra Carlo che si porta tutti quelli della sua classe, del liceo, del triennio, eccetera, col biennio non abbiamo ancora chiacchierato con nessuno. Bene, allora ti ringraziamo perché tu ci porti anche un altro punto di vista, che è quello di tanta grammatica al liceo classico. Sì. Le cose che fanno gli altri, cioè la tragedia, l'umanità, tutte queste cose. Tu per adesso molto poco, perché tanta tanta grammatica.
Sì, purtroppo.
Com'è che sta grammatica? Dà qualche soddisfazione ogni tanto?
Ogni tanto sì, ultimamente è molto difficile, anche perché col greco è arrivato l'Auristo e quindi...
Sto incubo pazzesco, sì, che sento dire anche da altri. Senti, come mai sei andata al classico? C'è stata una scelta tua oppure ti hanno incoraggiato? Hai già incontrato il tuo classico? Sai che la nostra trasmissione, la nostra rubrica si intitola Il mio classico. Tu il tuo classico l'hai già incontrato?
Allora, io ho scelto di andare al classico un po' perché avevo fatto questo viaggio in Grecia e mi ero appassionata molto tipo proprio alla lingua greca in generale, anche all'alfabeto, e mi aveva affascinato molto. E allora, quando ero indecisa tra il classico e lo scientifico, ci avevo pensato a lungo e alla fine avevo deciso di optare per il classico perché mi affascinava di più e mi interessava di più.
Sei pentita della scelta?
Beh, ogni tanto sì, però in generale no.
Ma guarda, se chiediamo lo scientifico mi sa che ti dicono la stessa cosa. Sei pentita della scelta? Sì, dopo un 4 di matematica invece prendo 7 del tema, dovevo andare a fare il liceo classico, eccetera. Allora, tu quale libro ci hai portato? Oh, beh, se non è un classico questo, tu ci hai portato Il giardino segreto.
Sì.
Allora, facciamo finta che ci sia qualcuno nel mondo che non conosce la trama di questo super classicone. Come gliela racconteresti senza spoilerare troppo?
Allora, Mary Lennox è una bambina che viveva in India con i suoi genitori e in seguito a una grave epidemia di colera è dovuta trasferirsi in Inghilterra, a casa dello zio, e qui fa conoscenza di Colin, che è suo cugino, ed è un bambino che francamente è un personaggio molto affascinante, anche perché ho riletto questo classico recentemente, perché è un classico che mi è sempre piaciuto tantissimo e mi piace sempre di più. E questo bambino è proprio, come dire, è una cosa affascinante perché ha questa malattia che in realtà non esiste per davvero, è più una sua convinzione di essere malato ed è un modo di come riusciamo a convincerci ogni tanto che magari qualcosa sia difficile o qualcosa ci sia che in realtà è tutta la nostra immaginazione.
Come delle volte ci costruiamo degli avversari immaginari, sì, perché ne abbiamo bisogno, perché dobbiamo lottare contro qualche cosa per scoprire qualche cosa che altrimenti non scopriremo, no? Cos'è che ti ha affascinato del libro? Anche un libro particolare, non saprei come definirlo, se è una storia di amicizia, se è la storia del potere della fantasia, cioè non avrei difficoltà. Tu che ne pensi?
Allora, a me il libro piace tantissimo sotto tantissimi aspetti e anche, per esempio, non è un libro che è tipo noioso o che ogni tanto ha dei punti che sono veramente prolissi e che vanno avanti all'infinito, magari non hanno descrizioni molto lunghe.
Insomma, 25 pagine che descrivono la polenta degli elfi come si cucina nel Signore degli Anelli non ci sono qua,
no,
vogliamo tranquillizzare, ecco.
E invece parla molto di queste storie di amicizie tra Mary e sia Deacon, che è un ragazzo di campagna, che per lei è una cosa molto nuova perché è abituata a vivere in India, sempre circondata da servi che si inchinavano sempre, si prostavano davanti a lei. Questo bambino di campagna che invece è così aperto magari è una novità, e anche Colin, che è il cugino, e con cui ha una relazione completamente diversa, perché mentre Deacon è un ragazzo molto gentile, Colin è... potremmo dire che è... può essere un ragazzino abbastanza seccante ed irritante. All'inizio,
sì, all'inizio
tipo,
non fa simpatia,
no,
questa era vero, non fa simpatia.
Però cioè, a me pian piano andando avanti col libro, Colin è fine entrato in simpatia, perché comunque fa un po' pena in realtà. Perché parla sempre, ha sempre in mente la morte, questa malattia che per un bambino che avrà tipo 10 anni a pensarci fa un po' tristezza.
Però quindi... più lo si conosce, più si capisce, no?
Sì,
perché
sì,
ragiona così. E allora quando si capiscono i personaggi, poi l'antipatia si cambia in simpatia
sì,
a volte. No?
Poi io trovo che l'autrice abbia fatto veramente un buon lavoro tipo a raccontare di questi personaggi. Perché in ogni caso tutti quanti, tutti i personaggi hanno dei lati negativi. Ad esempio Mary, che è la protagonista, è sempre descritta come una bambina, anche lei molto tipo piagnucolosa, che vuole sempre fare di testa sua e che vorrebbe essere circondata da servi anche perché è stata cresciuta così. Però non si riesce tipo ad averla in antipatia, anzi tipo perché l'autrice fa vedere sempre l'aspetto buono anche di tutti i personaggi. Ad esempio Mary ha questo caratteraccio, ma sa anche essere dolce, e col cugino ad esempio non è che... dopo averlo sentito piangere, lamentarsi, e dopo che anche lui comunque si sono trattati un po' male a vicenda, decide di ritentare con lui e torna a fargli compagnia e a giocare e a divertirsi con lui.
Senti, sarà che forse il segreto di questo libro è che mette in luce le dinamiche dell'amicizia, e
sì,
bene o male, magari non così, ma tutti ci siamo passati, no?
Sì, sì.
Nel senso che abbiamo a che fare... L'amicizia è un territorio affascinante, con i tranelli che ci sono, con le trappole, con le delusioni, e forse questo libro un pochino ci rispecchia per questo. Senti, il brano musicale invece, tu hai scelto un brano un po' particolare, ce ne vuoi parlare?
Allora, io ho scelto Remind Me to Forget di Kygo, che è un brano pop abbastanza recente.
Certo, difatti mi ha stupito la scelta, perché è un brano che... io non conoscevo, l'ho ascoltato stamattina e devo dire che non mi dispiace, ma in genere per in musica, per dire, è un classico, come dire, deve passare un po' l'orologio, no? E invece qui siamo a pochi anni dall'uscita di questo
sì,
brano, ma tu lo giudichi già un classico, il tuo giudizio è rispettabilissimo. E perché? Che cos'ha secondo te questa canzone di così immortale?
Allora, per me è diventato un classico anche abbastanza personale, perché... è successo che tipo l'ascoltiamo sempre con le mie amiche, quindi un po' dal mio punto di vista è un classico. Poi in effetti mi rendo conto che nella
guarda
vita...
ci hai detto una cosa bellissima, cioè il classico non lo fa l'orologio, ma lo fanno le emozioni
sì,
di quella canzone. Io ricordo che in gioventù mi ero invasato di una canzone che proprio avranno saputo 12 persone in tutta Italia, e continuavo a proporla a tutti, e tutti mi facevano vabbè, ma è uguale a questa, quella, quell'altra. Però per me, per motivi particolari, era importante. Quindi un classico diventa anche, magari il classico nostro non è il classico del mondo, perché a noi ha detto qualche cosa. Cos'è che ti suggerisce questo brano? Non vogliamo entrare nel privato, chiaramente, però che cosa c'è che ti affascina ogni volta che lo ascolti?
Allora, anche la musicalità mi piace molto, il ritmo, infatti apprezzo molto anche il DJ che è Kygo, e che comunque è sempre nelle mie playlist.
La cura del suono anche
sì,
particolare in questo brano.
E poi in generale le parole, il testo, anche il titolo della canzone, Remind Me to Forget, comunque... Allora, mi sembrava avesse anche un po' a che fare con il libro, perché Remind Me to Forget, insomma, Mary prova sempre a far dimenticare a Colin di questa sua platonica malattia, quindi è anche tipo una cosa che li tiene molto legati, perché Mary è l'unica persona con cui il ragazzino riesce ad essere se stesso senza doversi preoccupare, e riesce veramente tipo a ricordarsi di dimenticare.
Ricordarsi di dimenticare sembra un ossimoro, come si dice, ma invece è proprio possibile. Allora, facciamo partire la canzone e la lasciamo presentare a te a questo punto. Sei pronta?
Mm-hmm. Ed ecco a voi Remind Me to Forget di Kygo. Your kiss like broken glass on my skin. And all the greatest loves end in violence. It's tearing up my voice, left in silence. Baby, it hits so hard, holding on to my chest. Maybe you left your mark, reminding me to forget. It doesn't matter where you are, you can keep my regret. Baby, I got these scars, reminding me to forget. Reminding me I got these scars to forget your love. Keep reminding me, oh, to forget your love. You left your mark. You left your mark. Reminding me to forget. You left your mark. There's no room in war for feelings. Hurt me to the core, still healing. And I know you're no good for me. So I try to forget the memories. Cause baby, it hits so hard, holding on to my chest. Maybe you left your mark, reminding me to forget.
Ma mettimi sto bel pezzo metal, un po' di rock and roll.
Yeah. No raga, dai, ci vuole qualcosa di un po' diverso. Mettiamo un po' di pupo. Ascoltate questa, che gioia che vi mette.
Scusa, mi passi le ciabatte che vado al mare? Ma che roba è questa qua? A me non piace.
Ma è bella.
Ma infatti ragazzi, mettiamo qualcosa di più classico.
Un classico?
Un classico.
Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me.
Già, perché il classico mette tutti d'accordo.
La notte nazionale del liceo classico. Scopri con noi la bellezza della cultura classica.
Su Balson Air, tutto è un classico.
Balson Air, your life, your dance.
Ciao, sono il prof Varaldo e anch'io ascolto Balson Air.
Ed eccoci rientrati molto in fretta in trasmissione, perché l'ospite voi non lo potete vedere perché in radio non si vede, ma è già truccato con abiti di scena perché fra un po' va in onda l'Alcesti. E allora lo salutiamo e poi la mandiamo subito sotto, perché sennò chi li sente più? Cara lo Iacono.
Esatto.
Poi diamo il benvenuto a Beatrice Periolo.
Ciao
dal nostro liceo classico.
Grazie,
I suppose,
mille, sì.
E da quale classe?
Dalla quinta ginnasio B.
Oh, il ginnasio. Allora, intanto diciamo, sensazioni a pochi minuti dall'inizio dello spettacolo?
Molta ansia, non vedo l'ora però. È la seconda volta che facciamo l'Alcesti, era stata una bella
esperienza. Che parte fai tu?
Sono un'ancella.
Un'ancella, attenzione, sono le più subdole, sembrano brave, ma le ancelle della tragedia greca,
no.
Te le raccomando quelle. Va bene, senti, tu porti come il mio classico... Beh, questo sì, ormai è un classico, hai ragione. E cioè porti un classico di Davenia, giusto?
Sì, il primo libro, Bianca come il latte, rossa come il sangue.
Allora, questo qui penso che molti ascoltatori potrebbero riconoscersi nella tua scelta, perché è veramente uno di quei libri che sono irrinunciabili, secondo me, soprattutto nella fascia d'età, diciamo fra i 25 e la tua età. Anche io sono più vecchietto, devo dire che l'ho divorato, l'ho letto in un giorno. e mi è piaciuto veramente tanto, fu una bellissima scoperta. Che cos'è che ti ha affascinato di questo libro?
Allora, sia la psicologia dei personaggi, sia il modo di scrivere di Davenia, che mi ha sempre colpito in tutti i suoi libri, è l'autore del mio cuore, bisogna dirlo. E in questa storia mi piace molto perché i personaggi protagonisti hanno la nostra età e vivono le loro esperienze da adolescenti, e quindi ci si può anche riconoscere in questi personaggi, mi piace molto.
Senti, quando leggi un libro, ti piace anche scoprire qualche libro o vai sulle scelte obbligatorie? Voglio dire, nella scuola sai com'è, si danno i libri, leggetemi questo ragazzi, punto. Tu sei una che va a scartabellare nelle librerie?
Sì,
cerca.
A me piace molto molto leggere, e mia nonna era un'insegnante di italiano, perciò mi consiglia sempre libri. Adesso, giusto qualche giorno fa, ho iniziato La storia di Elsa Morante, sono solo all'inizio, però mi piace anche quello molto. Molto. Sì, io adoro provare vari generi letterari, poi certo ci sono quelli che mi piacciono di più e in cui mi vedo di più, però mi piace scoprire anche nuovi generi, nuovi autori, nuovi stili.
Beh, cioè, poi con un nome come Beatrice, insomma, più letterario di così non si può. Senti, invece la tua scelta musicale, che non possiamo far ascoltare per motivi tecnici, però era una scelta particolare. Ci vuoi spiegare come mai hai scelto questo brano? Ti dedico il silenzio.
Sì, avevo scelto Ti dedico il silenzio di ultimo, perché secondo me c'entra anche con il libro. Il protagonista di questo libro, Leo, è un ragazzo tormentato che divide il mondo in due colori, il bianco e il rosso. Per lui il rosso è la passione, l'amore, la voglia di vivere. Invece il bianco gli ricorda il silenzio, il disagio, e lui dice di vivere molto di più in un mondo bianco rispetto a un mondo rosso. Perciò Ti dedico il silenzio, secondo me, è una poesia, se così si può dire, una canzone scritta da ultimo, dedicata a una persona, secondo me, tormentata quanto il protagonista di questo libro, al quale dedica sia il silenzio che il rumore e un po' quindi tutto ciò che può dargli, insomma.
Anche il silenzio parla, insomma,
esatto.
Diciamo così. Senti, noi non abbiamo né il bianco né il rosso, però abbiamo scovato il celeste, che è quello di Laura Pausini. Ti salutiamo e ti lasciamo andare alle prove. Grazie per essere stata con
grazie
noi. Ciao.
Mille. Tu non lo sai, ma le mie canzoni...
di tuo padre e la sua malinconia, il silenzio senza tempo che pervade al tramonto la marea, arriverai con la luna di settembre che verserà il suo latte dentro me e ti amerò come accade nelle favole per sempre. Ti aspetterò senza andar via, come fanno già le rondini nell'aria, nella terra mia che invecchia mai. Avrai libri, sandali e secchielli, luminosi a marcord. Saranno neri come i miei, i tuoi capelli, ma in un attimo lo so, volerai via verso l'isola lontana di una città, come ho fatto un giorno anch'io, amore. Perché il sole può scordarsi della luna. Ti aspetto. Mentre ormai le foglie celeste. Celeste. Un cielo così.
Sei su Valson Air, la radio valsalice è un classico.
Un caro saluto alla radio, sono una grande fan, dalla vostra prof Parissone.
E bentornati a tutti su Radio Valson Air in diretta durante la notte del liceo nazionale classico.
La notte nazionale, questa
maratona mi ha sfinito.
Veramente, siamo alla quarta, quinta ora. Cos'è?
Esatto.
Oramai se è andato anche il professor Montersino, siamo rimasti
noi,
io e te.
Cani sciolti.
E inoltre è arrivato l'ennesimo ospite, Enrico
Bertinetti.
Dalla classe. Avvicinati al microfono quando parli, grande Enrico di seconda classe qua.
Ciao Versalice.
Grande, vai, i saluti non guastano mai, perfetto. E tu sei venuto qua per presentarci un libro di uno scrittore di cui abbiamo già parlato stasera. Perché comunque è uno scrittore che piace al professor Accossato, è uno scrittore che piace alla professoressa Scaletti. Tu, questo libro che è il...
L'esempio di
Carteri. Dove che l'hai trovato?
È stato un compito, me l'ha data così.
Ah, compito obbligatorio.
C'erano più libri
a scelta.
E io ho scelto questo perché mi sembrava molto avventuroso.
E?
Anche e se poi alla fine...
Sì, ti alzo un po' il microfono perché mi dicono da fuori che non ti si sente.
Grazie ragazzi.
Che succede? No, non succede niente. No, l'uno è questo qua. Continua per favore a parlarmi del deserto dei Tartari, perché secondo me è un libro interessante. Dicevi, l'hai trovato avventuroso?
No, allora, io dal titolo mi aspettavo un libro molto più avventuroso.
In realtà
questa avventura c'è, però non è così esplicita, diciamo.
Sì?
Nel senso, tu ti aspetti sempre una svolta in questo libro, una svolta che non arriva mai. Tu vivi nell'attesa.
E quindi questo per te è stato il punto forte di questo libro?
Sì, è stato questo che mi ha fatto continuare a leggere. Perché è una scrittura leggera, che si legge in fretta. Quindi tu continui a leggere nell'aspettativa di appunto questa svolta, che però non arriva.
E tu sei uno che legge tanto o legge poco?
Ego più o meno, diciamo.
Beh, mi sembra giusto, giusto.
Tra lo studio e gli impegni col 3G, squadra fortissima in cui giochi anche tu.
3G, ricordiamo, squadra di calcio a livelli internazionali. Ma e comunque il tuo classico, perché qua siamo appunto a parlare del libro che un po' ci ha cambiato il modo di guardare il reale. Il deserto dei Tartari, in che senso ti ha cambiato il modo di essere, il modo di vivere?
Allora, mi ha cambiato il modo di vivere perché questo libro parla sia del tempo inteso come Kronos,
sì,
sia del tempo delle occasioni, che in greco corrisponde alla parola Kairos.
Sì.
E Kairos è appunto il tempo in cui tu devi fare delle azioni, cioè è il tuo momento,
devi sfruttarlo,
delle scelte. E quindi da questo libro capisci quando devi scegliere, cioè in una seconda lettura capisci la differenza tra quando devi fare sì che il destino faccia il suo corso senza bisogno tuo e quando invece sei tu che devi prendere in mano la situazione.
E tu l'hai presa in mano la situazione da quando hai letto?
Diciamo di sì.
Bene. E oltretutto tu ci porti anche un pezzo un po' così, un po' di nicchia, se posso. Non sì. È proprio il genere commerciale che si sente ovunque. Ma bensì?
Aida di Rino Gaetano.
Che sarebbe più o meno...
Allora, Aida è la storia d'Italia, impersonata da Aida appunto. E Rino Gaetano la canta in questa canzone.
Sei un po'... sei un po' nazionalista, quindi?
Ma in realtà Rino Gaetano non si schiera né di destra né di sinistra. Però questa canzone fa pensare molto.
Fa pensare molto e a te ha aiutato a pensare in particolar modo su che cosa?
Ah, mi ha aiutato ad avvicinarmi alla storia della mia nazione.
Sì.
Perché la racconta dall'inizio fino a a quando c'era lui, appunto.
Ed è utile, insomma, è per quello che ti ha impressionato.
E Rino Gaetano invece l'hai scoperto da solo? Comunque i tuoi genitori avevano una passione?
Mio zio e mio fratello lo ascoltano spesso, quindi anch'io ho deciso di ascoltarlo. Sì, sì, molto.
Tra l'altro poi ti sei anche interessato a Rino Gaetano oppure hai lasciato, ti sei fermato con la Ida?
No, ne ho ascoltati altri pezzi, Il cielo è sempre più blu.
Beh, sì.
Però Ida è il mio preferito.
Bene, bene, allora non ci resta che ascoltarlo. Vuoi presentarlo tu?
No, no, vai, faccia.
Lo presento io?
Faccia lei, signore.
Allora andiamo con Rino Gaetano, Aida.
Sotto le stelle del classico, la lunga maratona radiofonica di Valson Air per tutti quelli che amano la cultura classica.
Bene, un saluto a tutti i ragazzi di Valsaice e a tutti i giovani che sono in ascolto. Qui è Giorgio Bruno che parla e vi fa un carissimo e affettuosissimo augurio di un buon anno, di buon lavoro per quelli che lavorano in radio e di buon anno e buon divertimento a tutti coloro che ascoltano. Con tutto il mio cuore.
Ed eccoci, eccoci tornati qua a Radio Valsoner. Io sono Carlo, in compagnia mia c'è Lollo di Quarta Ginnasio. Abbiamo appena lasciato Enrico di Seconda Classico che ci ha raccontato il suo libro di Buzzati. E adesso si è apprestato ad entrare il buon Francesco, che viene tra l'altro l'ennesimo mio compagno, anzi il quarto, altro che ennesimo, della mia classe. Tu infatti, Francesco, sei di?
Prima Classico A.
E sei venuto qua per presentarci un libro che io in realtà non avevo mai sentito prima. E dici un po' che libro è?
Un uomo vero di Tom Wolfe.
Bene, bene, un uomo vero di Tom Wolfe. Insomma, non è un libro proprio che si sente così tutti i giorni. Insomma, io non l'avevo mai sentito. Poi lascia stare che io sono un ignorante, però.
Ma a dire la verità, credo sia più famoso in America. Infatti racconta molto di più le vicende tipiche dello scenario americano. Era infatti ambientato ad Atlanta alla fine del Novecento. Racconta la storia di tre personaggi che incarnano un po' il sogno americano, ma il loro scenario di una vita che potrebbe sembrare assolutamente normale e che verrebbe da dire anche purtroppo si ripete costantemente, viene cambiato da una serie di eventi che comprendono uno scandalo dei tanti che vengono spesso messi sui giornali per pochi giorni, ma che cambiano le vite,
sì,
di molti,
sì, sì.
Oppure la vicenda di un ragazzo che appunto per una società che è corrotta e molto a rivista finisce da una promessa di studi di storia a andare in prigione.
Cioè, insomma, praticamente il rovescio della medaglia.
Esattamente. Questi eventi però non cambiano la vita dei personaggi solo in peggio, ma creano un lieto fine per il personaggio, ma non per il lettore.
Ah sì, perché?
Perché il personaggio vive una rinascita che gli permette di rivedere il mondo e di sentirsi più in pace con se stesso.
Ah, ah.
Ma il lettore, in realtà, vedendo tutto da un'altra prospettiva, capisce che queste persone non possono cambiare in così poco tempo. E alla fine a volte sembrano perfino patetiche i loro discorsi o quando cercano di cambiare la loro vita.
E quindi esattamente che cos'è che ti ha fatto cambiare la visione? Perché qua appunto è il mio classico, come ho già detto più volte, cerchiamo di trovare il libro che ci ha permesso di cambiare l'idea, di vedere le cose, di vedere la realtà in cui viviamo. E a te che cosa di questo libro ti ha permesso di cambiare?
Questo libro mi ha permesso di capire che cos'è veramente un uomo. Infatti prima pensavo che si fosse veramente diventato un uomo quando si raggiungono i propri obiettivi oppure si è stimati dagli altri. In realtà, forse, non sono ancora sicuro di questo, un uomo vero è un uomo che è in pace con se stesso,
sì,
e a cui non importa quello che pensano gli altri.
È vero, è vero, è vero, è vero. È un bel punto di vista.
Ma questo libro l'hai scelto tu oppure?
Allora, inizialmente me l'ha consigliato mia madre, che saluto.
Donna saggia.
Donna saggia.
Saluto anch'io.
Ringraziamo allora tua mamma per averti fatto conoscere questo libro.
Sì, e poi dopo ho letto anche molti altri libri di Tom Wolfe che consiglio tutti. Infatti spesso cerco di convincere anche i miei amici a leggere.
È interessante questo perché noi ogni volta che chiediamo la canzone chiediamo: ma quindi poi ti sei appassionato al cantante? Invece è bello perché tu ti sei poi appassionato al lettore, cioè allo scrittore, che questa è una cosa particolare, interessante.
Sì, infatti sono partito da Un uomo vero e poi ho letto altri suoi romanzi perché ho pensato veramente che lui fosse uno dei pochi geni che fossero ancora viventi quando l'ho scoperto. Adesso purtroppo è scomparso da un po'.
Peccato, direi. No, perché se ti ha preso così tanto.
Sicuramente.
E invece hai scelto una canzone con un titolo. E c'è anche una poesia con questo titolo. Come mai hai deciso appunto questa canzone?
Che ricordiamo essere Se ci fosse un uomo di Giorgio Gaber.
Sì, perché ogni volta che riascolto questa canzone ascolto attentamente ogni suo passaggio e mi chiedo se sono l'uomo descritto da, in questo caso, Giorgio Gaber, perché ritengo che sia riuscito con maestria a definire quello che ho appena
scritto. Anche se la vera domanda è: sei un uomo?
Beh, credo che bisogna anche pensare se si preferisce essere un uomo o un maschio.
No, io dicevo un uomo o un ragazzino, era quello che intendevo io. Non era sul sesso, era sull'età, capito?
Infatti, credo che in questa età che anch'io sto vivendo bisogna appunto passare da essere maschio a essere uomo. Cioè passare dall'essere semplicemente una persona che cerca di vivere la sua vita in modo normale al cercare di domandarsi chi si è veramente e cosa si vuole fare.
E tu pensi che ci stai riuscendo in questo?
Sinceramente sì, penso che soprattutto in questo momento io stia affrontando un percorso che anche grazie al liceo classico.
Grazie al liceo classico, era proprio qua che ti volevo portare, perché comunque noi, questa è la notte nazionale del liceo classico e a te, a parte quello che ci hai appena descritto, cioè trovare i propri obiettivi, i propri stimoli, che cos'altro è che ti ha portato il liceo classico?
Un sacco di cose, tra cui, vabbè, ho incontrato tantissime persone incredibili, come i miei professori, ad esempio. E
anche Carlo, proprio.
Anche Carlo.
Il nostro DJ principale, che è stato
ovviamente anche
promosso
Carlo
a vice direttore.
Sono stato, volevo solo ricordare che sono stato da poco promosso a vice direttore perché
ha portato la pizza.
Perché ho portato la pizza al professor Montersino. E vabbè, se qualcuno vuole fare un attimo di silenzio, io glielo concedo. Ok, torniamo. No, dai, Pavesio. Comunque ci stavi dicendo che cos'altro ti ha portato il liceo classico, oltre a quello che ci avevi appena detto prima?
Mi ha portato una consapevolezza in più, credo. Ovvero la consapevolezza di avere una grande responsabilità come essere umano. Cioè, solo per il fatto di essere in questa terra mi porta la responsabilità di molte cose. E quindi anche il desiderio di realizzarmi per quello che amo fare e non per quello che magari potrei essere bravo a diventare.
Molto molto profondo quello che ci hai appena detto, mi è piaciuto.
E invece, tornando sull'argomento musica, ascolti principalmente questo genere o comunque altri artisti che ti piacciono?
Sì, un artista che mi piace in particolar modo è Francesco Guccini, che ho scoperto relativamente da poco tempo.
Meno male.
E che ho Carlo non apprezza molto questi generi, ma in fondo appunto a me piace e me ne frego di quello
ed è quello che importa. Esatto, perché l'uomo deve essere uomo perché lui non è che deve avere l'approvazione degli altri.
Esattamente.
Quindi in una canzone preferisci guardare al significato?
Sì, allora ascolto in generale due generi. Il primo che mi piace di più è quello di cantautorato italiano come Francesco Guccini, Giorgio Gaber, Fabrizio De André, che raccontano benissimo vicende o fanno considerazioni importantissime che mi hanno anche fatto crescere. E poi anche ascolto canzoni di diverso genere solo per la musica, perché devo dire che mi piace anche ascoltare semplicemente la musica, però per me sono molto più importanti le parole.
Per esempio?
Ma in generale ascolto canzoni pop che escono, oppure anche i nuovi cantanti italiani come le nuove band o i nuovi cantanti.
Interessante, interessante. È un altro punto di vista per ascoltare la musica.
Sa alternare qualcosa di un pochino più vintage a qualcosa di moderno.
Vabbè, esatto. Allora non ci resta che ascoltarla. Ce la presenti tu?
Ok.
Vai, vai, presentaci.
Se ci fosse un uomo di Giorgio Gaber. Un uomo.
Se ci fosse un uomo. se ci fosse un uomo nuovo e forte, forte nel guardare sorridente la sua oscura realtà del presente, se ci fosse un uomo forte di una tendenza senza nome, se non quella di umana elevazione, forte come una vita che è in attesa di una rinascita improvvisa. Se ci fosse un uomo generoso e forte, forte nel gestire ciò che è intorno senza intaccare il suo equilibrio interno, forte nell'odiare l'arroganza di chi esibisce una falsa coscienza, forte nel custodire con impegno la parte più viva del suo sogno, se ci fosse un uomo. Questo nostro mondo ormai è impazzito e diventa sempre più volgare, popolato da un assurdo mito che è il potere. Questo nostro mondo è avido e incapace, sempre in corsa e sempre più infelice, popolato da un bisogno estremo e da una smania vuota che sarebbe vita se ci fosse un uomo. Se ci fosse un uomo, se ci fosse un uomo,
se ci fosse un uomo.
Allora si potrebbe immaginare un umanesimo nuovo, con la speranza di veder morire questo nostro medioevo, col desiderio che in una terra sconosciuta ci sia di nuovo l'uomo al centro della vita. Allora si potrebbe immaginare un neorinascimento, un individuo tutto da inventare in continuo movimento, con la certezza che in un futuro non lontano al centro della vita ci sia di nuovo l'uomo. Un uomo affascinato da uno spazio vuoto che va ancora popolato. Popolato da corpi e da anime gioiose che sanno entrare di slancio nel cuore delle cose. Popolato di fervore e di gente innamorata, ma che crede all'amore come una cosa concreta. Popolato da un uomo che ha scelto il suo cammino senza gesti clamorosi per sentirsi qualcuno, popolato da chi vive senza alcuna ipocrisia, con rispetto di se stesso e della propria pulizia. Uno spazio vuoto che va ancora popolato. Popolato da un uomo talmente vero che non ha la presunzione di abbracciare il mondo intero. Popolato da chi crede nell'individualismo ma combatte con forza qualsiasi forma di egoismo. Popolato da chi odia il potere e i suoi eccessi ma che apprezza un potere esercitato su se stessi. Popolato da chi ignora il passato e il futuro e che inizia la sua storia dal punto zero. Uno spazio vuoto che va ancora popolato. Popolato da chi è certo che la donna e l'uomo siano il grande motore del cammino umano. Popolato da un bisogno che diventa l'espressione di un gran senso religioso ma non di religione.
popolato da chi crede in una fede sconosciuta, dov'è la morte che scompare quando appare la vita, popolato da un uomo cui non basta il crocefisso, ma che cerca di trovare un Dio dentro se stesso.